forse potete ascoltare in sottofondo una serie di voci, perché siamo in una affollatissima National Gallery of Victoria di Melbourne. Questo perché è appena stata lanciata una mostra, capolavori del MoMA, che è una delle mostre più attese degli ultimi anni, che porta in Australia per la prima volta alcuni dei capolavori assoluti da questa importantissima istituzione americana. Oggi abbiamo una sorpresa per i nostri ascoltatori, perché abbiamo una guida d'eccezione che appunto ci accompagnerà alla scoperta sia del significato, del valore delle opere che sono proposte dalla National Gallery of Victoria, sia ci porterà proprio a vedere quali sono i quadri scelti per questa mostra. Quindi innanzitutto grazie Roberta di accompagnarci questa mattina.
Grazie a te Francesca e grazie a tutti gli ascoltatori di SBS. È con molto piacere che vi trovo qui ad accompagnarvi, accompagnarci tutti insieme in questa scoperta, perché è veramente una scoperta secondo me questa mostra. È il Museo di Arte Moderna di New York che viene qui da noi a Melbourne, quindi è come se ci aprisse le sue porte, ma qui sotto casa, quindi è veramente una, credo, occasione straordinaria di intraprendere questo viaggio alla scoperta dell'arte moderna, perché proprio questo è il punto. Il Museo di Arte Moderna di New York è aperto nel 1929 a New York da un gruppo di collezionisti e conoscitori di arte moderna che veramente hanno dovuto in un certo senso lottare per l'affermazione di certa arte di avanguardia, soprattutto europea e soprattutto francese, soprattutto surrealista, ma anche con molti importantissimi elementi di arte delle avanguardie italiane, il futurismo per esempio, la metafisica di De Chirico, che, insomma, di cui vedremo dei begli esempi, e che era arte che comunque un po' tacciata di degenerazione, perché in quegli anni, siamo nei terribili anni 30, in Europa quest'arte è mal vista dai governi totalitari, e quei collezionisti che in America hanno il coraggio veramente, oltre che il gusto, pensiamo solo a Peggy Guggenheim, di collezionare quest'arte e di poi pensare di donarla, no, alle istituzioni pubbliche, fanno veramente fatica a farle accettare. In effetti una delle cose più interessanti che si possono fare, insomma, leggendo il catalogo della mostra e anche seguendo le didascalie con attenzione, è scoprire quanto sia stato difficile far accettare quest'arte e quanto, insomma, lavoro i collezionisti abbiano fatto, soprattutto collezioniste donne. Peggy Guggenheim, Lily Bliss, Abby Rockefeller sono figure veramente dell'avanguardia che hanno proposto questo tipo di arte e l'hanno offerta. Quello che è proprio interessante è seguire questa idea di progresso, questa idea di modernismo, questa idea, insomma, che l'arte possa sempre e comunque andare avanti e sfidare il passato in nome di un futuro, perché ci si avventura in questa successione di movimenti e di avanguardie, si va dal futurismo al surrealismo, all'espressionismo astratto in America, insomma si può seguire questo veramente interessante passaggio di consegne, se vogliamo chiamarlo così, dal primato di Parigi, che è il centro dell'arte, la capitale dell'arte mondiale, globale, fino agli anni 40, quando poi giustamente la cesura della Seconda Guerra Mondiale porta ad un decadimento, se vuoi, ad un silenzio un po' così, quindi tutti questi surrealisti che abbandonano la Francia per venire a New York, dove con i loro insegnamenti, con le loro idee, con le loro filosofie, c'è André Breton per esempio, il leader, del, se vogliamo dire così, del surrealismo, che ha proprio una specie di scuola filosofica, per cui tutta una serie di nuovi artisti, di idee che germinano a New York, poi daranno vita al capitolo straordinario dell'arte americana, che è quella, insomma, che uno viene anche qui a vedere. Quindi il MoMA ci dà questa bellissima possibilità di seguire questo progresso, di considerare il passaggio, insomma, dalla centralità dell'Europa all'America e a come le due culture, se vogliamo, si incontrano e danno vita, insomma, all'arte nuova. Quindi è bellissimo.
Roberta, se sei d'accordo, io ti proporrei proprio di andare su per scoprire i capolavori in mostra.
Andiamo, non vedo l'ora. Thank you.
stiamo ancora muovendo i nostri primi passi nelle sale della National Gallery e quindi qui si aprono davanti a noi dei veri e propri capolavori di quelli che sono i maestri sicuramente dell'arte moderna, gli iniziatori di questa nuova stagione che la mostra propone, ovvero?
Ovvero il post-impressionismo. Nella struttura propria del MoMA c'è forte questo senso del presentare le avanguardie nella successione, nello scavalcarsi dell'allievo che supera il maestro. Quindi questo è molto importante. Questo è un po' l'inizio però della storia che il MoMA racconta, perché è il momento in cui questo gruppo di artisti, che non sono mai veramente un gruppo, ma insomma una serie di personalità, che si lasciano dietro la visione ottica, fisica dell'impressionismo. L'impressionismo voleva guardare al mondo così com'era e quindi si faceva un punto importante del fatto che la realtà fosse guardata così come si presentava all'occhio dell'artista. Con il post-impressionismo, e qui abbiamo una scelta veramente direi esemplare, perché c'è Gauguin con uno dei suoi paesaggi tahitiani, poi Van Gogh con il suo postino roulant, c'è un'opera di Seurat e poi c'è una bellissima Natura morta con mele di Cézanne. Cioè, questi sono pittori che hanno vissuto l'impressionismo di prima mano, perché facevano parte, insomma erano vicinissimi al gruppo originale dell'impressionismo, ma che superano l'impressionismo. Quello a cui aspirano è una visione molto originale, molto soggettiva, al limite dello spirituale direi. E con Cézanne siamo veramente nel punto chiave. Questa è una natura morta con delle mele e insomma c'è questo sfondo di una tenda così e questo tavolo un po' sghembo qui davanti e poi delle mele. Quello che è interessante è che Cézanne era in realtà un classico nel modo in cui lui approcciava la realtà, perché lui metteva lì una mela e poi passava 3 mesi a dipingere quella mela, e poi le stagioni cambiavano, cambiava la mela. Quindi quello che ci troviamo davanti è proprio un quadro che ci dà il senso di quanto lui si concentrasse, stesse lì fermo per mesi a cercare di catturare l'essenza geometrica della realtà. E il suo ideale era quello di dipingere la natura secondo il cubo, il cilindro e la sfera. Quindi questa è la classicità di Cézanne, che non riesce mai a staccarsi dalla profonda classicità che è quella mediterranea e che lui insomma così perfettamente esemplifica nelle sue nature morte.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way.
Siamo arrivati nella seconda sala espositiva, ci facciamo un po' di spazio tra la gente perché abbiamo scoperto qui con la nostra Roberta Crisci un angolo tutto italiano. Raccontacelo un po' tu, Roberta.
Sì, è un angolo straordinario veramente in realtà, perché c'è una selezione molto molto accurata di opere futuriste. Quindi c'è Balla, Giacomo Balla, con i suoi percorsi di movimento, che sono una occasione veramente unica per noi di vedere quanto in realtà in termini di filosofia e anche di attenzione alla scienza e ai dibattiti del contemporaneo noi gli italiani fossimo così lì davanti in avanguardia. Anche se questi futuristi in realtà operavano da Parigi, dove pubblicavano i loro manifesti guidati da Tommaso Marinetti, questo carattere veramente straordinario e molto, molto interessante, in realtà sì, era tutta un'avanguardia italiana milanese, quindi tenevano in vita quei legami tra Milano e Parigi che facevano dell'Europa a quel tempo insomma la destinazione per l'arte e per il pensiero. Quindi qui ci abbiamo il nostro Boccioni, questo artista molto molto promettente, ma che purtroppo muore molto giovane durante la guerra, ma non muore in guerra, muore a seguito di una caduta da cavallo, quindi un po' così, poco gloriosa.
Un'ironia della sorte.
Un'ironia della sorte per uno che come lui era tutto tutto, no, concentrato sulla celebrazione del movimento e dell'andare avanti. Questa è un'opera straordinaria, un'opera bellissima che ci mette veramente proprio davanti al senso del movimento e a che cosa succede quando ci muoviamo. Quindi è una riflessione sul tempo e sullo spazio, veramente un epitome dell'arte d'avanguardia italiana. Quindi siamo veramente molto molto fortunati ad averla qui, a poterla guardare, ad ammirare da vicino. Ci si può girare intorno, in effetti è un'opera che va vista a tutto tondo nelle sue così referenze al cubismo, con tutti questi angoli che spingono e che muovono. Poi insomma uno si gira e c'è Balla e c'è tutta un'altra bella selezione di opere cubiste, c'è Picasso, c'è Braque e poi anche simultaneiste con Delaunay. Quindi è veramente uno spaccato della produzione del pensiero e dell'intellettuale dei primi direi 15-16 anni del Novecento tra l'Italia e Parigi, quindi molto molto bello.
Abbiamo trovato un altro piccolo tesoro italiano, ovvero Giorgio De Chirico con La Guerre Montparnasse. Che cosa ci racconti di quest'opera, sì, gigantesca, tra l'altro?
Un angolo di italianità, questo proprio per ricordarci quanto gli artisti italiani fossero veramente nelle avanguardie con ruoli di guida e di scoperta. Quindi qui ci abbiamo questa metafisica rappresentazione della stazione di Montparnasse a Parigi, si chiama La Melanconia della Partenza, quindi un tipico dipinto di De Chirico con questi paesaggi urbani stranianti, dove generalmente la presenza umana è veramente piccola, limitata. Qui ci sono proprio solo due figure lì sulla destra che uno fa fatica anche a dirsi saranno persone. C'è un treno così nella distanza e un grosso casco di banane verdi proprio qui davanti, quindi c'è questa assurdità delle immagini messe insieme secondo questa idea surrealista, che bisogna insomma mettere insieme idee assurde e lontane per raggiungere questi effetti stranianti e misteriosi e dunque metafisici. Quindi siamo sì qui veramente molto privilegiati di poter vedere questo bellissimo dipinto nella stessa sala, insomma, in cui troviamo poi degli esempi di arte surrealista. C'è Frida Kahlo, c'è Yves Tanguy e poi c'è questo famoso dipinto di Salvador Dalí, La persistenza della memoria, che è molto interessante. Dalí, che è insomma uno proprio dei più eccentrici tra gli artisti della storia dell'arte, questo insomma paesaggio, che è un paesaggio della costa insomma catalana, ci presenta questi orologi molli che fondono. E la cosa interessante è che Dalí ci ha raccontato lui stesso in una sua autobiografia che questo dipinto è stato ispirato dalla visione di un camembert che fonde, quindi un formaggio che fonde. Lui era uno che adorava mangiare e che diceva, da buon catalano, da buon spagnolo, per me le cose, le uniche cose che hanno una realtà reale sono quelle che si possono o toccare o vedere o sentire o mangiare o assaggiare. Quindi era proprio uno che viveva di senso, di sensi, dei cinque sensi. I was a fool to fall and get that way.
E siamo arrivati sostanzialmente a quello che è successo ieri. O l'altro ieri.
L'altro ieri forse, dai, diciamo l'altro ieri, perché siamo, sì, in una sala piena di pop art, che è questo veramente, io direi, episodio straordinario nella storia dell'arte, che continua oggi, no, a costituire un punto di referenza necessario e imprescindibile per tanti artisti che lavorano. Quindi qui ci siamo, veramente siamo fortunatissimi di avere una selezione direi quasi completa di tutte le possibilità che questo movimento ha offerto, perché ci sono una serie di ritratti di Marilyn che insomma Andy Warhol famosamente ci ha proposto e così portando alla luce questo culto della celebrità e di come insomma con il consumismo e certi effetti terribili del capitalismo, quindi lui ci fa pensare a questa superficialità della cultura pop, quindi lui non era affatto un tipo superficiale, ma amava dare l'impressione, insomma, di essere uno che si concentrava solo ed esclusivamente sulla superficie. Ma è chiaro che questa era una metafora per lui, che insomma era un artista veramente serio, forse più tragico tra tutti, insomma, gli artisti della pop art. Cioè, ci siamo poi abbiamo qui un esempio anche di Roy Lichtenstein con i suoi Band Aid Dots, sono questi quadri ispirati in realtà dai cartoni, dai fumetti, e a quanto pare, insomma, lui ha veramente scoperto questo aspetto della sua arte leggendo i fumetti con i suoi figli una sera. Era un pittore astratto, espressionista, ma così molto a corto di ispirazione. Una sera, leggendo con i suoi figli un fumetto, magari Topolino probabilmente, finalmente, ecco, scopre che questo è il tipo di arte che lui vuol fare, e che sì, poi insomma diventa quasi emblematico un po' del movimento. Ma in realtà ci danno anche esempi tipo dell'arte di Oldenburg, Claes Oldenburg, con questo telefono, che cos'è? Sembra un ventilatore così,
facciamo anche fatica a riconoscere.
Sì, io faccio fatica a riconoscere. E questa importante scoperta che la gravità possa far parte dell'arte. In realtà ci sono critici, storici dell'arte, che dicono che Oldenburg è il più importante tra tutti gli artisti pop, perché lui lavora in una collaborazione con la natura, la gravità. Lui gonfia queste opere, che sono gonfiabili, e poi le lascia sgonfiare. E quindi c'è un'azione, sì, un'azione fisica sull'opera d'arte. Quindi l'opera d'arte è effettivamente la collaborazione dell'artista e delle circostanze oggettive e naturali, quindi molto molto interessanti. C'è un esempio di opera di Onkavara era un artista che faceva pittura, faceva arte semplicemente dipingendo la data del giorno in cui dipingeva. Quindi c'è questa ripetizione, c'è questa meditazione sul tempo, e siamo certamente già sulla strada verso il concettualismo in arte, che diventerà poi il movimento successivo alla pop art.
Allora, noi adesso purtroppo dobbiamo tornare correndo negli studi per riprendere la diretta del programma in italiano. Grazie mille per averci accompagnato in questa riscoperta o scoperta di alcuni dei capolavori della storia dell'arte moderna e contemporanea. Roberta, sicuramente ci ritroveremo presto sulle frequenze di Radio SBS con upcoming content che sono stati ispirati proprio da questa passeggiata.
Grazie a te, Francesca, e grazie a tutti gli ascoltatori, e non vedo l'ora di ritrovarvi, di ritrovarci tutti qui per una nuova, ecco, passeggiata tra le straordinarie opere d'arte che, insomma, ci è dato di vedere. Grazie di nuovo.
Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.